Sharper Minds, la passione che muove la ricerca. Chi sei? Presentati.
Sono Alessandro Cau, sono un biologo marino e sono docente di ecologia presso l'Università degli Studi di Cagliari. Il mio percorso è stato, insomma, sempre legato con il mare. Sono cagliaritano dalla nascita e ho vissuto tutta la mia vita pressoché a Cagliari, o perlomeno avendo Cagliari come base. Quindi il mio percorso è iniziato dal poeto, diciamo, prendendola proprio molto molto alla larga. Dopo il liceo scientifico mi iscrivo in biologia, concludo la laurea triennale, mi specializzo in biologia marina, dopodiché intraprendo il dottorato di ricerca sempre in ecologia marina, e da lì iniziano, insomma, i primi viaggi e le prime esperienze itineranti. Ho fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti, un periodo in Francia durante il dottorato, e poi, diciamo, l'esperienza fuori o lontano per eccellenza sicuramente sono due spedizioni in Antartide. Dal 2018 sono docente all'Università di Cagliari e insegno ecologia e ecologia applicata. L'ecologia è parte integrante della mia vita, sicuramente.
Ci racconti in parole semplici di cosa ti occupi?
Cosa faccio è ecologia marina in generale, ma è ampissimo. È come parlare, come usare una delle parole che adesso vanno tantissimo, come sostenibilità o ecosistema. Cioè, sono sistemi estremamente complessi e incorporano una moltitudine di concetti. Nel mio caso, all'interno della biologia marina, che cosa faccio? Innanzitutto mi occupo di fondali, quindi le mie ricerche sono sul fondale. Sto attaccato sul fondo. Mi sono occupato nel mio percorso di coralli, quindi delle foreste di coralli che hanno la caratteristica di avere le stesse identiche funzioni di delle foreste terrestri, che se vogliamo sono gli elementi ecologici più rilevanti delle terre emerse, e come Jules Verne fantasticò che potessero esistere sott'acqua, effettivamente esistono, solo che anziché essere fatte da piante sono fatte da animali. All'interno di una foresta abbiamo degli animali che si nascondono, che si riproducono, che trovano rifugio, cibo. Stesso vale per gli ambienti marini. E io studio questi ambienti per proteggerli e dare modo a tutti gli organismi che ci vivono, insomma, che si conservi l'habitat dove loro effettivamente vivono e possano, insomma, dare i cosiddetti servizi ecosistemici, cioè dei benefici all'umanità, sia diretti che indiretti. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paradiso, ma questo già lo sappiamo. Che questo sia particolarmente ricco di biodiversità, che è un concetto molto ampio, ma diciamo si può tradurre in estrema sintesi in ricchezza di specie. Ci sono tante componenti all'interno del sistema, che è esattamente come un motore di un qualsiasi macchinario: più sono le componenti, meglio questo funziona. Quindi godiamo di una biodiversità e di una bontà di ecosistemi veramente notevole. Nell'ultimo periodo però mi sto anche occupando di quelle che sono purtroppo le minacce a questi sistemi. Infatti, ricollegandomi, diciamo, al mio percorso, quelle che sono le mie linee di ricerca, sicuramente adesso bisogna menzionare la contaminazione da plastica e da microplastica. Questo sicuramente è l'argomento più caldo del momento sul quale mi sto concentrando da circa 3 anni a questa parte.
In che modo la passione per la ricerca è parte del tuo lavoro quotidiano? Puoi farci qualche esempio di iniziative recenti che ti hanno entusiasmato?
La passione è cruciale per vari motivi, sia quando effettivamente hai la fortuna di fare il ricercatore, che non è così scontato, diciamocelo, è un percorso difficile. Prima di arrivare a poterlo fare, effettivamente può passare molto tempo, quindi è un percorso lungo. E se non sei motivato / appassionato, può essere complesso. Non devi avere orari, quindi devi essere appassionato e disposto al sacrificio per avere però qualcosa che un assegno non può pagare, cioè la soddisfazione di aver effettivamente dato una risposta scientificamente solida a una domanda importante. Quindi sembra strano, ma questo effettivamente paga tutto, altrimenti non puoi fare questo lavoro. Pur essendo breve, cerco di partire un po' da lontano. Svolgendo ricerca sulle microplastiche è un argomento di cui tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta, ci scommetto. Però, diciamo, ormai siamo arrivati a un punto dove, se ti dico che in una specie o comunque un animale sono state trovate microplastiche nel suo tratto digerente, non fa più notizia, diciamocelo. Quindi, partendo da questo presupposto, noi scoprimmo che, ad esempio, scampi e gamberi, quindi specie di elevato interesse commerciale, sono contaminati da microplastiche. Siamo poi andati più a fondo e non solo abbiamo scoperto che sono contaminati, ma praticamente per un organo particolare che hanno nello stomaco, il cosiddetto molino gastrico, che può essere intuitivo come organo, cioè un qualcosa che tritura le prede che questi organismi mangiano, e come triturano le prede, triturano anche le plastiche. Quindi, come dire, mangiano una plastica grande un centimetro, prendi come esempio semplicemente questo numero, mangiano una plastica di un centimetro e la triturano in 10 pezzi da un millimetro e le rimettono in ambiente, rendendole automaticamente più disponibili per altri organismi più piccoli. E questa, diciamo, è stata una, non tanto bella, però una piacevole scoperta, che effettivamente ho detto, beh, questo effettivamente può essere interessante. Cioè il ciclo della plastica praticamente tende a non fermarsi mai, perché una plastica da grande diventa sempre più piccola fino ad essere grande in nanometri e il suo viaggio non finisce mai.
In che modo il tuo lavoro di ricerca genera un impatto sulla vita delle persone?
Gli impatti, allora, possiamo essere impatti diretti e indiretti. Indiretto vuol dire che secondo me fare questo tipo di scoperte e condividerle sensibilizza, quindi è un qualcosa di indiretto, cioè dai un'informazione, si conosce di più, questa conoscenza ha una ricaduta su quella che è la cultura, il modo di agire. Tutti siamo molto più attenti, non vedo più una bottiglia di plastica in giro a lezione da tantissimo tempo. Questo è per dire un esempio semplice ma efficace. E poi per quanto riguarda invece una ricaduta diretta, nel momento in cui conserviamo degli ambienti dove stanno delle specie, ad esempio commerciali, io non so quanti consumino pesce, però ad esempio se quello è stato effettivamente pescato all'interno dei limiti ed era in buono stato di salute, e non, diciamo, proviene da uno stock che non è sovrasfruttato, viene direttamente dagli studi che il nostro gruppo di ricerca fa per una gestione sostenibile della risorsa che abbiamo nei piatti tutti i giorni.
Cosa presenterai alla notte il 27 settembre?
Durante la notte di Sharper condivideremo quelle che sono le nostre linee di ricerca, che sono molto varie e anche, credo, molto interessanti. Vanno dallo studio delle specie aliene, tutti abbiamo sentito ad esempio parlare del granchio blu, di quelle che sono le conseguenze della presenza di questo organismo, ma sappiamo anche informare su quelle che soprattutto la ricchezza dei nostri mari con delle immagini belle ottenute con della strumentazione altamente tecnologica, che sarà tra l'altro presente nello stand, quindi si potranno vedere gli strumenti e quelle che sono le immagini sottomarine, che secondo me sono estremamente efficaci, perché sapere di avere qualcosa di bello tra le mani, che è effettivamente di tutti, ci mette nelle condizioni di inevitabilmente prendersene cura, tenerci e soprattutto arrabbiarci se qualcuno ce ne priva o lo distrugge.
Questo podcast è stato realizzato da Radio X nell'ambito di Sharper, un progetto finanziato dalla Commissione Europea e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna. Sharper è un evento organizzato dall'Università degli Studi di Cagliari con la partecipazione di numerosi partner del territorio.